con tutti voi. Ci chiamate, ci scrivete 334-773-0020 per le vostre chiamate in diretta, anche con i messaggi 366-6284-122. Intanto salutiamo Sandro Sabatini. Ciao Sandro, buon 25 aprile.
Eccoci. Ciao, buona festa della liberazione a tutti, buon 25 aprile a tutti.
Festa importante, non la dimentichiamo mai.
La ridobbiamo, la ricordiamo molto volentieri.
Assolutamente, certo. Assolutamente sì. C'è il primo ascoltatore, che è Andrea da Torino, benvenuto, eccoci qua, ciao.
Buongiorno a tutti, ricordo anche che la liberazione è stata dovuta anche agli americani, che hanno perso qualche vita per noi, ma è stata un po' rimossa questa cosa e mi dispiace, perché io, che negli anni 70 ero giovane, mi ricordo che invece si diceva che anche gli americani ci hanno dato una mano. Sembra che non esistono più. Comunque, polemica a parte, ma la sparizione di certe cose mi sembra che sia un po' un gesto italiano, perché sono spariti degli audio del 2006 che facevano vedere che l'Inter era come tutte le altre, e forse è stata scritta, e anche questo polemica a parte. Andiamo all'attualità. Perché comunque in tutti e due i casi ci sono delle rimozioni che sono sempre un po', perché se si parla di censura si parla di censura.
Vai con la domanda, Andrea, vai.
No, perché è di che io ho detto soltanto queste due cose sono acclarate.
Ok, che sì, va bene,
ti ha dato una mano e la domanda è questa. Vai. Domenica c'è stato un intervento a Cagliari dove si è fatto male. Io ho sentito il VAR, Open VAR, e mi sono messo le mani nei capelli, perché l'arbitro non ha visto e ci sta. Il VAR rivede l'azione e dice che ha colpito di testa e sembra che non sia successo niente, ma mentre succede questo Alcatraz si muove e va fuori perché c'è un bersaglio e sanguina. Allora, né l'arbitro né il guardalinee hanno detto: scusa VAR, ma c'è Alcatraz che c'è un taglio. Perché? Non so, perché è stato tutto rimosso, non si parla di un caso che è veramente grave, ma non perché c'è la Juve, ma frega niente che c'è la Juve, ci può essere ad Ascoli, dico, in 3, 4, 5 non hanno visto questa cosa, mi sembra un po' strano.
Grazie Andrea per il tuo intervento. Sandro, sul tema.
Allora Andrea una parola su tutti i temi, Andrea, in un giorno come oggi, ma dovrebbe essere per 365 giorni all'anno, dovremmo tutti essere fieri di dichiararci antifascisti e di riconoscere che l'Italia si liberò grazie ai partigiani, ma anche grazie, se non soprattutto, agli Stati Uniti. Quindi questo non, chi lo rimuove non fa un onore né alla storia né all'Italia. Seconda cosa, gli audio non sparirono nel 2006, gli audio vennero acquisiti in ritardo per poi tutta la procedura che portò alle decisioni finali. In ogni caso, io ripeto sempre che le sentenze vanno rispettate. La prescrizione è un istituto giuridico del quale tutti possono usufruire, belli e brutti, ricchi e poveri, giovani e vecchi, juventini e interisti. E la terza cosa, su tutta la vicenda dell'Inter, nella quale comunque è evidente che c'è stato l'ultimo atto è stata una prescrizione, va comunque per correttezza nei confronti di una persona, di un campione che non c'è più, riconoscere e dire e sottolineare che in ogni caso nel processo la persona che avrebbe potuto difendersi, cioè Giacinto Facchetti, non c'era più, perché era morta, e questo non bisogna mai dimenticarlo, cioè la difesa dell'Inter non avrebbe potuto esserci. Riguardo infine all'audio al VAR, io quell'audio non l'ho sentito, secondo me è stata una dimenticanza scandalosa quella del VAR. Era in occasione di Cagliari-Juventus, sì, perché l'intervento di Mina è vero che apre le due braccia per colpire, ma è la gomitata, la sbracciata di una violentissima, e quindi il VAR doveva intervenire. Al VAR c'erano Chiffi e Valeri. Ora, mentre per Chiffi può essere un passaggio, un errore che aiuta a crescere, Valeri da qualche tempo mi sembra molto appannato nelle sue decisioni.
Abbiamo Mauro da Milano, benvenuto. Ciao.
Ciao, buongiorno, buon 25 aprile. Tanti tanti complimenti, vi ascolto da tanti anni, non perdete un colpo, siete davvero bravi.
Grazie,
veramente, grazie.
Grazie.
Io volevo fare una domanda sulla Juventus, in particolare volevo sapere da Sandro Sabatini cosa ne pensava, perché la situazione la vedo piuttosto complessa, nel senso che io mi ricordo che la Juventus di Del Neri, che arrivò sesto o settimo, aveva in difesa Buffon, Barzagli, Chiellini e Bonucci, che erano considerati, soprattutto mi ricordo Chiellini e Bonucci, scarsi. Ora io vedo delle situazioni non simili, ma insomma che potrebbero essere di sottoperformance di alcuni giocatori. Vorrei capire perché, non credo che la colpa possa essere tutta di Allegri, ma certamente c'è un concorso di colpa. Ecco, volevo sapere se questa similitudine Sandro Sabatini la può in qualche modo, è d'accordo o meno. Ecco.
Ciao Mauro, mille. Grazie.
Ciao
Sandro.
Ma guardate, io sono molto in imbarazzo, perché è evidente che se si citano Barzagli, Bonucci e Chiellini c'è una bella differenza rispetto a Danilo, Bremer e Gatti, facciamo Gatti, Bremer e Danilo, perché sennò se dico Alessandro poi c'è la rivolta del popolo bianconero. Cioè, la differenza è evidente sul fatto che i giocatori rendano per quello che sono. Credo che Danilo le migliori stagioni le abbia fatte adesso nella Juventus, dopo aver attraversato Real Madrid e Manchester City con allenatori altrettanto bravi, senza aver trovato comunque una collocazione di prestigio come ha trovato nella Juventus, che adesso è capitano della Juventus Danilo. Stesso discorso vale per Bremer, stesso discorso vale per Gatti, che è comunque un ragazzo molto volenteroso, ma a me, secondo me, è un bel esempio da citare, da fare anche per i giovani, ma è comunque un 25enne che fino a 2 anni fa giocava nel Frosinone e fino a 4 anni fa giocava tra nei dilettanti. Quindi il miglioramento c'è, e la qualità di base no. Cioè, volendo esagerare, Barzagli i migliori campionati li ha fatti comunque con Allegri, eppure era... cioè, così, insomma, cioè, è chiaro, però era Barzagli, che è stato un campione, forse dei tre era il mio preferito, lo posso anche dire adesso. Sapeva far tutto, lui sapeva far tutto, cioè, sapeva veramente far tutto, capito? Quindi, però, che volete che vi dica? Secondo me la situazione della Juventus, che i tifosi non fanno fatica a capire, è che puoi anche cambiare l'allenatore, anzi secondo me per il bene soprattutto di Allegri andrà proprio a finire così, però poi se la squadra è questa, l'anno prossimo forse puoi giocare meglio, sì, vabbè, dipende che cosa si intende per giocare meglio, ma con questa squadra i punti di differenza con l'Inter sono 10, 12, 15, 20 a fine campionato anche l'anno prossimo, con questa squadra, con questa rosa.
Sì, sono d'accordo con te. Allora, Sandro, ci sono un paio di messaggi. Allora, non so se siete d'accordo con me. Ieri si è vista una sola squadra che faceva calcio, l'altra si difendeva con ogni mezzo. Forza Dea, grazie ragazzi, tutti a Roma. Chiaramente riferimento ad Atalanta Fiorentina, questo è un tifoso della Dea. La domanda che nessuno vi ha ancora fatto: chi vince la Coppa Italia? Questo è Fabio da Bologna. Da Juventino, onestamente, spero che la Coppa Italia la vinca l'Atalanta. Se la merita davvero per tutto il lavoro di questi anni. Sono tre messaggi, tre estratti. Che insomma vanno verso la finale di Coppa Italia che si disputerà a maggio. Ora abbiamo anche le due finaliste, Sandro, quindi possiamo insomma avvicinarci con una certa contezza di chi giocherà.
Sì, a parte l'ultimo messaggio che è chiaramente una presa in giro, perché dice dai Juventino spero che vinca l'Atalanta.
Non so se è una presa in giro, cioè, mi sembra insomma normale, non lo so.
Beh, lo so che ti sembra normale, perché però non è tifoso juventino, capito? Cioè, capito, può anche essere sicuramente, perché se uno spera che vinca l'altra squadra, ma lo dice proprio la parola stessa del tifoso, capito? Cioè la definizione del tifoso, se uno spera da juventino che vinca l'Atalanta, non è juventino. Poi cosa ci sta? Magari sulla via di Damasco, capito, si è convertito ieri sera. Ieri sera si è visto una grande
folgorato,
squadra,
folgorato dall'Atalanta.
Sì, folgorato all'Atalanta. Servizio alla grande squadra. Io però non è che devo sempre riportare tutti con i piedi per terra, mi sento anche di dire che all'andata ho visto una grande Fiorentina, all'andata ho visto una grande Fiorentina che finisce 1-0 e poteva finire anche 2-3-0. Ecco, ieri ho visto una grande Atalanta, un giocatore che se giocasse così noi si vincerebbe, si lotterebbe per l'europeo, ovvero Scamacca. E poi ho visto alla fine il solito italiano, nel senso che comunque al 90esimo dice tutti all'attacco anziché andare supplementari e prende gol in contropiede, e quindi anziché andare supplementari va fuori. Poi lui dopo l'ha raccontata, l'ho visto a Canale 5, ha detto che sai, con l'uomo in meno era meglio tentare il tutto per tutto lì all'ultimo secondo anziché l'agonia dei supplementari che avrebbero perso con l'uomo in meno. È un'opinione e va sicuramente rispettata, però delle volte d'accordo andare tutti all'attacco, ma perché scoprirti al contropiede? Ecco, tutto qua, insomma.
Sì. No, infatti l'amico ci scrive: no, seriamente sono abbastanza juventino, c'è anche la foto con Buffon, ci scrive.
Va bene, e allora se è abbastanza juventino e spera che vinca l'Atalanta, non lo so, ha scoperto una nuova frontiera del tipo, cioè, capito? Io vabbè, non faccio battute, però cioè, noi più che siamo molto inclusivi, capito? Sì, con tutti i tifosi qui a Radio Sportiva, quindi ci prendiamo anche le telefonate e i messaggi che salutiamo con simpatia del tifoso juventino che spera che la finale vinca l'Atalanta.
Allora, guarda, Luca da Londra ti chiede, da juventino, quali sono i tre centrocampisti cui punteresti, Sandro, per rifondare il centrocampo?
Dunque, Pjanic, il figlio di Pjanic.
Ok.
Capito? No, il figlio di
Pirlo, poi?
No, basta il figlio di Pjanic, capito? Cioè, nel senso, ci vuole un regista lì. Un regista che peraltro, quando faccio un discorso proprio biografico su Allegri, quando le sue squadre hanno giocato bene, c'è sempre stato un regista. Nel Cagliari Daniele Conti, che era straordinario. Nella Juventus, se vi ricordate, tra Pirlo e Pjanic c'è stato un anno con Marchisio, ed è un anno in cui la Juventus aveva iniziato malissimo e poi piano piano si era assestata perché la qualità complessiva era buona, ma non aveva secondo me giocato bene, perché il regista è fondamentale. Il regista è fondamentale, si vede anche nelle prestazioni delle altre squadre. All'Atalanta tutti parlano di Cop Miners, ma guarda che uno dei segreti dell'Atalanta è anche il rendimento strepitoso di Ederson. Quindi per un giocatore che sarebbe comodo, al di là del figlio di Pjanic, che è una battuta, se l'Atalanta chiede troppo per Cop Miners e magari dà via a meno Ederson, secondo me la Juventus dovrebbe prendere Ederson e farebbe benissimo lì. E poi non lo so, è chiaro che con il ritorno di Fagioli c'è una soluzione molto importante in più, di grande tecnica, di grande classe. E a sinistra invece dipende se Rabiot rinnova il contratto. Se non lo rinnova, ci vuole un centrocampista di corsa e non lo so, insomma, ecco.
Allora, c'è chi caldeggia Modric, lo diceva Boxic oggi sulla Gazzetta, nella sua intervista, quindi questo amico si allinea. Poi ne avevo trovato un altro, il figlio sì, ma di Thuram, Kefren, che potrebbe essere un'idea.
Ah, bella idea.
Ti è piaciuta?
Bella idea, sì, tra l'altro è virale quell'immagine di Lilian Thuram, il papà che festeggia lo scudetto poi revocato e che finisce all'Inter. E l'ho vista e mi ha fatto molto ridere. Poi, siccome ho fatto, posso fare una mini pubblicità? Io ho un canale YouTube che sta andando molto bene. E ieri ho fatto il contenuto che nessuno vuole fare, no? Quanti sono gli scudetti dell'Inter, quanti sono gli scudetti della Juventus, e avevo questa foto da mettere, ma l'ho messa proprio dopo 8 minuti, proprio alla fine, perché è una foto che a me fa molto sorridere, mi sembra bellissima per l'ironia, capito? Che porta con sé. ma apre una pagina sulla quale bisogna essere molto delicati, che è quella del 2006, insomma, degli scudetti. Però ho cercato di essere delicato e consapevole e coscienzioso nel video su YouTube, ecco.
334-773-0020 è il numero buono per intervenire con noi. Nel microfono aperto di Sportiva c'è Sandro Sabatini che vi risponde. Accogliamo subito gli amici in linea. Andiamo in provincia di La Spezia salutando Alessandro. Benvenuto. Ciao.
Ciao Sportiva, ciao Sandro, buonasera, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao. Mi chiamo da Sanzana, provincia della Spezia. Io volevo tanto diffondere, come dire, un pensiero positivo per il calcio in generale. Cioè, mi piacerebbe, visto che si parlava della finale di Coppa Italia, delle coppe europee, che alla fine della stagione, io sono tifoso juventino, la Juve vincesse la Coppa Italia, l'Atalanta vincesse l'Europa Cup,
spartirsi un po' le cose,
la Fiorentina vincesse la Coppa. Però siccome sono un grande tifoso anche di Spalletti, io chiedevo a Sandro in chiave nazionale, il regista della nazionale europea, secondo lui chi deve essere, e soprattutto Allegri, chi sarà l'allenatore della Juventus in futuro, potrà trarre esempio da come Spalletti impiega Chiesa? Perché, come anche Sandro ha detto più volte, anch'io sono convinto che Chiesa sia un grandissimo giocatore che non è in grado ancora, non è messo nelle condizioni di dare quello che potrebbe. Vi ringrazio, vi abbraccio, ciao
Alessandro, un abbraccio a te. Sandro,
allora, secondo me il regista sarà Jorginho, perché credevo, io ero tra quelli che pensavo che la sua avventura in nazionale fosse finita, ma quest'anno ha giocato una buona stagione con l'Arsenal, e quindi credo che sarà Jorginho in alternativa a Cristante, mentre Locatelli penso che farà parte dei 23 della spedizione azzurra all'europeo, ma sicuramente giocherà se sarà in condizioni di forma migliori rispetto alle prestazioni degli ultimi mesi. Per quanto riguarda Chiesa, io non credo che sia una questione di posizione. Chiesa secondo me gioca allo stesso modo da seconda punta, da ala sinistra o da ala destra, perché è un giocatore estremamente volubile, è un jolly in un mazzo di 40 carte, delle volte lo peschi, delle volte non lo peschi. Le prestazioni di Chiesa delle ultime due o tre partite erano state molto deludenti, sia da seconda punta sia a sinistra, perché fondamentalmente non aveva fatto una azione a partita, e poi un'azione a partita se finisce in gol, ok, la puoi sopportare, se no, se è solo un'azione a partita e non, senza neanche un contrasto, senza neanche un attimo, momenti di partecipazione, queste sono statistiche che puoi consentire soltanto ai fuori classe eventualmente, non a Chiesa. Nella partita di Coppa Italia l'altra sera, al di là di come è stata raccontata e percepita, secondo me Chiesa ha giocato meglio rispetto alle ultime prestazioni, perché almeno ha partecipato, ha fatto contrasti, ecco, c'è stato in partita, e, come dire, ha lottato, ecco, per dirla con una parola semplice. Per me è uno che può dare molto di più comunque. È chiaro che poi si può discutere all'infinito se dipende dal ruolo. Per me Chiesa gioca uguale, sia che giochi a sinistra o seconda punta o a destra. Se è in giornata non lo ferma nessuno, ma fa sono più frequenti le partite in cui non è in giornata, ecco. Se diventasse continuo sarebbe un top in Europa, però non è continuo, ecco.
Abbiamo Luciano da Modena, benvenuto. Ciao.
Buongiorno.
Ciao.
Buongiorno.
Buongiorno.
Complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Ruolo, visto che sono juventino, 64 anni come juventino da sempre, una correzione a quello che ha detto il vostro opinionista. Secondo me Allegri, anche se lui lo dipende, è indifendibile, perché non può dire che è scarso giocatore, non avrà la rosa di alcuni anni fa, ma penso uomo in questo momento non sia inferiore al Bologna. Vedere il giocare Bologna è una cosa stupenda, vedere la Juve, che sono juventino, non riesco più a guardarla, la guardo perché sono, mi voglio fare del male, sono il ventino dentro nel cuore anche. E da quello che diceva, quello che ha mandato un messaggio che spera che vinca l'Atalanta, io non riesco a dirlo. Però mi dispiace anche se vince la Juve, far con vedere allegri e contento, e se noi juventini siamo arrivati così, non tutti ma molti, secondo me Allegri, se avesse appena un po' di dignità dovrebbe solo darvi missione, una cosa che non farà mai, perché è un carattere che non riesco, non so neanche cosa dire. La ringrazio.
Ciao, ciao Luciano, ciao, 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 ciao. Sandro.
Ma guarda, le dimissioni sul lavoro non le dà mai nessuno, cioè non Allegri. Sul fatto che è un carattere che dà dimissioni, quello, non si danno le dimissioni anche per orgoglio, quindi, ma vale per non è solo per Allegri, vale per tutti. Poi cioè, a Pioli, chi sono gli allenatori che cambiano? Pioli, nessuno gli chiede le dimissioni. Poi sul fatto che il tifoso che non vuole vedere Allegri contento, ragazzi, ma questa è una situazione che di fatto va avanti da 2 anni e mezzo. Da 2 anni e mezzo è così. Io, perché sia così, ormai ho rinunciato a capirlo. Però la percezione è comunque questa, e se la percezione è che qualsiasi altro allenatore avrebbe fatto meglio di Allegri, beh, io credo che ci siano tutti i presupposti perché questa curiosità venga, si risolva a fine stagione, Cioè io sono, ma per il bene della Juventus e di anche molto per il bene di Allegri, è giusto che vadano a divorziare. Poi secondo me, con questa squadra che non è scarsa, io non ho mai detto che è scarsa, è inferiore all'Inter e al Milan, ecco, secondo me non si poteva razionalmente ambire a qualcosa di più. Cioè anche la Juventus il girone andata ha lottato con l'Inter, sì, infatti, cioè, ma era miracoloso quel girone andata tanto quanto deludente quest'altro. La via di mezzo è il terzo posto in classifica. Riguardo poi al gioco, guardate che sul gioco io ho visto la partita di Bologna e Roma, tra Roma e Bologna, e poi ho visto la partita della Juventus con la Lazio. Lo stadio era lo stesso, vedevi che comunque il Bologna ha giocato bene. Però attenzione solo a una cosa: Thiago Motta è un ottimo allenatore, un grande allenatore. Se vedevi, cioè, in certe situazioni l'aspetto psicologico di cui nessuno parla è fondamentale. Il Bologna sta vivendo un sogno che camminano anziché camminare, volano, e tutto viene più bello. Cioè Salemakers con le pressioni di Milano non era quello che si vede adesso a Bologna.
Ah no.
Salemakers, capito? Perché se te lo vedi adesso nel Bologna, dici: scusate, ma è il Milan che l'ha comprato a faccio, Kuese Pulisic, che aveva questo giocatore qua disumano. Perché? Perché Salemakers l'anno scorso era impantanato, sai, quando sei nelle scarpe nel fango, ecco, quest'anno vola. Invece che è successo? L'ha migliorato Thiago Motta? Sì, l'ha anche migliorato Thiago Motta, ma fondamentalmente è l'ambiente che in certi momenti, capiti in certe annate, ti fa giocare in maniera strepitosa, formidabile, meravigliosa, con Cremonini che canta l'inno, con tutti gli accendini, con la gente che viene a prenderti all'aeroporto quando torni la sera all'1:30 e fai la festa. Vi faccio un altro esempio. Funziona molto come ragionamento adesso di dire: ci sono gli allenatori che migliorano i giocatori. Allora, io ci sto anche, non ci sto quando si dice però che per esempio Gasperini è uno che migliora i giocatori, perché può anche essere vero, ma vi faccio l'esempio, ce n'è mille di esempi, faccio l'esempio di Gagliardini.
Sì,
Gasperini l'aveva migliorato, Gagliardini, sì. Ma poi Spalletti, Conte e Simone Inzaghi, che avevano fatto? L'avevano peggiorato? No, che il contesto era diverso, perché a Bergamo c'è un contesto che comunque è
migliore per lavorare, per migliorare, per i giovani, quando entri, quando giochi nell'Atalanta o nel Bologna, la maglia non pesa come nell'Inter, nel Milan e nella Juve. Questo io voglio dire, e vale quindi anche quando si fa il discorso sugli allenatori che migliorano i giocatori. Ora poi dici, te parli sempre Allegri, scusate, è vero, esagero, chiedo scusa, fatemi fare solo un'eccezione. Quando Allegri allenava il Cagliari, portò 5 giocatori del Cagliari in nazionale. Biondini, chi c'era? Il povero Astori, mi pare.
Giusto, vero.
E poi chi c'era? Ma mi ricordo, Cossu c'era di sicuro. Matri, vabbè, insomma, vabbè. Portò 5 giocatori e ha convocati in nazionale. Mai successo nella storia del Cagliari. L'aveva migliorati o l'aveva peggiorati? Ma il contesto è diverso. Le grandi squadre sono diverse per le pressioni. E Salemakers è l'esempio. Cioè, io ho visto Zirkzé, Calafiori, tutti nel Bologna. Vedo un giocatore che io dico, ma questo chi è? Quello che l'anno scorso era al Milan?
Sì, sì, non sembra effettivamente neanche lui. Sandro, prima di un nuovo break, ti giro il messaggio di Arturo da Trento, tifoso giallorosso. Secondo te, pensi valga la pena per la Roma Chelsea permettendo puntare su Lukaku per la prossima stagione?
Dipende dal costo. Sai, dipende dal costo, poi io devo dire la verità, se la Roma riduce un po' il prezzo, secondo me fa bene a tenerselo Lukaku. Ma perché lo dico? Anche perché Abraham... mi sembra un po' così. E quindi se dovessero, cioè, poi lo devi comprare il centravanti, dice risparmi 40 milioni con Lukaku, sì, ma poi chi compri? Il campionato con Abraham e Azmoun non lo fai, quindi c'è da fare un po' di valutazioni. Secondo me è chiaro che 40 milioni più quello stipendio che prende, insomma, sono un investimento notevole, però dipende che quali sono le opportunità di mercato, dipende quanto costa prendere un altro centravanti.
334-773-0020 è il numero buono per intervenire in diretta, prenotarvi al telefono con il nostro Michele Baragatti in regia, con Sandro Sabatini a rispondervi nella nostra chiacchierata. Salutiamo Marco da Brescia, che intanto è già in linea. Ciao, benvenuto, buongiorno.
Ciao, grazie, è un piacere parlare con voi. Allora, io sono juventino nel cuore e allegriano nel midollo, direi. Allora, la mia domanda è questa. Io ho guardato la partita di Coppa Italia contro la Lazio e penso che la Juve abbia fatto il massimo, perché quando i giocatori come McKennie, che ce la mettono tutta, ma ti stoppano la palla e la palla va a un metro, è ovvio che l'allenatore di più non si possa chiedere. Questa è la mia percezione. Purtroppo io sono convinto che tanti juventini ce l'abbiano con l'allenatore a causa dei giornali e anche delle telecronache. Per me Sabatini, che è un grandissimo giornalista, a me spiace dirlo, ma io ce l'ho con Mediaset, perché non è possibile che la telecronaca della Juventus sia stata imbarazzante l'altra sera. Cioè, io capisco mettere un giornalista che a cui non piace Allegri, però palesarlo in quel modo non mi è sembrato corretto, ecco. Secondo me, io da grande appassionato di calcio, io ho sempre guardato pressing. Ultimamente non lo sto più guardando, perché ci sono dei top player, perché visto che critichiamo gli allenatori, critichiamo anche i giornalisti. Ci sono dei top player come Sabatini e Zazzaroni, e poi ce ne sono altri molto molto scadenti, dove l'attacco continuo è all'allenatore della Juventus, ma io sono convinto perché questo sia un paese di invidiosi, perché ha vinto 6 campionati e questo è un dato di fatto. Poi può piacere o non piacere, però è impossibile creare la propria carriera giornalistica accusando Allegri. E questo io non riesco proprio a capire.
Grazie Marco. Grazie. Figurati, grazie Marco. Al di là delle scelte, insomma, degli altri che, su cui non mettiamo bocca, no Sandro? Poi sul tema Juve e Allegri paga un po' anche quello che si dice su di lui, quello che diciamo noi su di lui, noi giornalisti.
Beh, no, qui il riferimento è molto preciso e io, siccome sono un giornalista da altri tempi, io comunque i colleghi li difendo sempre e comunque a prescindere da qualsiasi percezione che può arrivare ai tifosi, perché nel momento in cui io avessi la certezza
di malafede o di qualcosa del genere, o di prevenzione o di qualcosa così, lo dichiarerei pubblicamente, siccome io questa percezione non ce l'ho. Non posso, io i colleghi li difendo tutti e quindi difendo anche Trevisani, con cui però no, è evidente non vado d'accordo su un sacco di valutazioni, ecco. Però non mi mettete in difficoltà con questo. Poi è chiaro che siccome non sono nato ieri, anzi purtroppo sono nato più di 60 anni fa, In tante valutazioni giornalistiche, cioè tipo l'altra sera, ma sto parlando in generale, anche dopo aver letto i giornali, cioè io vedo che c'è la Lazio che cambia quando escono Felipe Anderson, che stava male, e Luis Alberto, solito cambio tecnico, e nessuno dice niente, cioè non che Tudor sbaglia le valutazioni. La Juventus segna grazie a UEA e Milik appena entrati, e sento dire meno male, è grazie al tridente. Cioè, ecco, su certe cose resto perplesso anch'io, insomma. Poi sul tono della telecronaca non entro assolutamente, anche perché c'è comunque una situazione ambientale per i telecronisti, vale in generale, e quando fai una telecronaca in uno stadio comunque all'aperto, è chiaro che la squadra di casa, il tifo della squadra di casa lo senti di più. Questo è evidente, quindi se non altro per sovrastare anche l'urlo del gol della squadra di casa, sei anche delle volte costretto, non so se era il caso questo l'altra sera, a urlare di più per sentire la tua stessa voce. Riguardo poi proprio alla partita, io dico che la Juventus ha giocato non all'altezza delle aspettative, anzi se volete vi dico anche che la Juventus ha giocato male. Però attenzione che sulle occasioni da gol, Perin ha fatto una parata molto bella su Castellanos e basta, poi ha raccattato due palloni che gli erano arrivati tra le ginocchia. La Juventus ha sbagliato Vlahovic ha avuto due palloni davanti a un metro dalla porta e un tiro in diagonale da fuori dentro l'area, più il colpo di testa di Bremer, cioè non è la Juve mostruosa come viene raccontata, io non l'ho vista sinceramente, ha giocato male, ma si esagera un po', ecco, tra i tifosi nel dire ragazzi, cioè le partite, se poi fai gol o, no, o lo subisci, cambiano le partite. La partita con la Lazio cambia per l'errore di marcatura di Alexandro su Castellanos, certo, calcio piazzato, non c'è la marcatura, quello fa un super gol. La partita di Cagliari cambia perché l'arbitro del VAR non vede una gomitata di Mina su Alcaraz, se no quello è rigore e ammonizione. Insomma, poi io si può ragionare anche di gioco, ragioniamo, sì, per sì. Carità, però.
Certo. Certo. Allora andiamo a Genova, c'è Francesco che ci ha raggiunto in diretta, benvenuto. Francesco? Non lo sentiamo, allora abbiamo Marco da Torino, proviamo con lui.
Sì. Eccoci Marco. Ciao, grazie per l'opportunità. Volevo dire questo, io ho sempre difeso pure io Allegri, però sento sempre di più parlare del suo esonero, bisogna vedere se puoi fare ancora quest'anno ricontratto o no, dovesse cambiare l'allenatore. Io non so perché, non ho mai sentito il nome di Gasperini, secondo me sarebbe un allenatore perfetto per la Juventus, in quanto ha allenato anche la Primavera tanti anni fa facendo bene, ed è un allenatore che ha dimostrato di essere bravo sia con i giovani e anche pronto ai grandi palchi europei. Volevo sapere cosa ne pensava Sabatini, vi ringrazio.
Ciao Marco. Sandro, penso sfondi una porta aperta perché tu sei un certo. Gasperiniano, no?
No, ma io ho gli occhi aperti per vedere e anche il coraggio per dire che per esempio l'anno scorso l'annata dell'Atalanta non era stata senza coppe, non era stata all'altezza del percorso di Gasperini. Proprio all'Atalanta per esempio l'anno scorso, quest'anno invece assolutamente sì, questo per dire che fare o non fare le coppe offre sì qualche giorno di riposo in più o di lavoro di riposo in meno, però comunque non è la discriminante per cui senza coppe devi fare 10 punti di più, ecco come però a me Gasperini piace molto, se posso permettermi io su Gasperini farei un'asta tra Milan e Juventus. Perché Gasperini è un allenatore che ha una carriera, ha una storia che continua a ripetersi, e secondo me è un peccato non vederlo alla prova, che non è una riprova rispetto all'Inter, perché l'Inter è tutta una storia strana, durata 5 giornate, 6 giornate, piena di incomprensioni, piena di problemi, che io lo chiamerei Gasperini alla prova di una grande squadra, e non è una riprova, perché cioè non è giusto che Gasperini resti marchiato, bollato, come dice, ma l'Inter però hai visto non è da grande squadra, no, pur con un carattere che sicuramente non è, come dire, non è un simpaticone Gasperini, però secondo me è un grande allenatore. E poi, se devo essere sincero, io in questi ultimi 10 anni, devo ricordare un grande giornalista che non c'è più, cioè Mario Sconcerti, che fu il primo a dirlo, ma comunque in questi ultimi 10 anni tutti quelli che adesso parlano di calcio moderno, di robe del genere, di calcio che è cambiato, nessuno che dice che l'ultima rivoluzione unica è modernità del calcio, è quella introdotta da Gasperini 10 anni fa con la marcatura uomo a tutto campo, che poi è stata parzialmente o completamente copiata da praticamente tutti gli altri. Però, capito, dirla adesso parlano tutti di calcio moderno e nessuno dice che intendono per calcio moderno. E questo è il calcio moderno, è quello di Gasperini, al quale tutti si sono più o meno adattati. Però la gente, anche gli opinionisti, se devono dire, dicono una bischerata tipo quella che disse Guardiola, è come andare dal dentista, che non significa nulla, perché io sono andato dal dentista e ho sentito, invece sono andato a togliermi un'unghia incarnita, ho sentito male, capito? Cioè dal dentista mi sono sentito, ma hanno fatto l'anestesia, non ho sentito nulla, capito? Però alla gente gli garba, è come andare al dentista, l'ha detto Guardiola, e vabbè, sono 10 anni continuati del dentista anziché dell'allenatore che ha rivoluzionato il calcio, cambiato, modernizzato.
Andiamo a Genova, ci riproviamo da Francesco, benvenuto.
Buongiorno.
Ciao. Vai pure con la domanda.
Allora, la domanda è questa. Buongiorno intanto a tutti. La domanda è: io sono uno juventino sfegatato, come tutti gli altri che hanno chiamato poc'anzi. La mia domanda è una secca. Io sono arci convinto che se avessimo avuto a disposizione il Pogba anche per 15 minuti in campo, nonostante la sua squalifica, diciamo, che ha avuto, e anche Fagioli, noi staremmo parlando d'altro sicuramente. Questa è la mia domanda.
Ok, ciao Francesco, non c'è la riprova, Sandro, però Francesco, effettivamente, insomma, però se no, è mancato.
No, ma io l'ho detto in tanti microfoni aperti, anche subito dopo il mercato di gennaio. Io son sicuro anch'io che sarebbe stato così, perché Pogba ti dava una presenza fisica che superiore a qualsiasi altro giocatore, unita a delle qualità tecniche che Pogba, insomma, era comunque di un'altra categoria. E Fagioli, secondo me, è il regista del futuro della Juventus, o il Modric, sì, dice prende Modric, ma prima guarda un attimo Fagioli, capito? Perché Fagioli, secondo me, ha quelle caratteristiche lì. Chiaro, non sarà mai Modric, ma comunque è un ragazzo che ha, secondo me, anche con la maturità della disavventura che ha avuto, secondo me sarà una delle stelle del calcio italiano nei prossimi anni. Poi dice che c'entra con Allegri, c'entra, perché Allegri nel mercato di gennaio ha detto che voleva un acquisto soltanto se uno tipo Cop Miners, cioè un giocatore che lo metti titolare e nessuno può dire niente, se no restava con i suoi McKennie, Locatelli, Rabiot e Miretti quarto centrocampista. Questi sono i centrocampisti della Juve, sono 4, il quinto è Nicolussi Caviglia. Ecco, secondo me a gennaio Allegri ha sbagliato, perché se Cop Miners non ci può arrivare, tra Cop Miners e Alcaraz in prestito a 6 milioni, operazione di Giuntoli che io non ho assolutamente capito,
C'è magari una via di mezzo che avrebbe fatto comodo alla Juventus, ecco tutto qua. Sandro, questo Allegri ha sbagliato a tutelare, coccolare, ringraziare tre centrocampisti che sì, avevano portato la Juventus punto a punto con l'Inter, però erano pochi per poi per sperare che avessero, insomma, che reggessero un'annata intera, ecco.
Lanfranco da Padova, prima di salutarti, Sandro, voleva chiederti come mai il Milan non prende in considerazione Sarri e se invece lui lo vedresti bene in panchina per sostituire Pioli.
Allora, io guardate, al Milan io vedo 100 nomi. Ma e non c'è il nome di Gasperini. No, Sarri ogni tanto è comparso come nome e non c'è il nome di Gasperini.
Ok.
A me sembra un'assurdità, ecco, devo essere sincero. Poi l'allenatore che secondo me lì è più importante, chi sceglie l'allenatore, perché se deve essere l'allenatore con una votazione come fosse il condominio tra Cardinale, Furlani, Moncada e Ibrahimovic, qualsiasi allenatore non va da nessuna parte. Non va da nessuna parte. Se no, c'è uno che dice, gli altri che comunque devono supportare e essere convinti. In questo mi dicono che Ibrahimovic abbia, non lo so per fonte diretta, quindi con tutta la prudenza del caso, mi dicono che Ibrahimovic avrebbe una certa stima per Mark Van Bommel.
Sì.
E poi riguarda Sarri, sai, Sarri è, cioè, nessuno discute l'allenatore Sarri. Perché ha ottenuto dei buonissimi risultati in alcune situazioni, anche giocando un calcio molto bello e piacevole e coinvolgente. Però stiamo parlando di Milan e insomma delle volte mi sembra che la carriera, cioè penso che la carriera di Sarri abbia imboccato una strada un po' più, dopo l'ultima annata con la Lazio, un po' più verso Firenze, faccio per dire, o Bologna. Milan, sì, ok, ma voi pensate che ci siano tutti i presupposti per Sarri al Milan? Secondo me è una situazione un po', cioè Sarri al Milan, Galliani pensò a Sarri quando vide giocare Milan-Empoli e poi Sarri andò al Napoli, lì era un allenatore da Milan, adesso è un allenatore che comunque ha troppe croste, troppe ferite, troppe storie già consumate e quindi sarebbe secondo me molto pericoloso.
Sandro, ci salutiamo qui. Grazie
sì,
mille.
Va bene.
Buon 25 aprile ancora.
Buon 25 aprile a tutti. Ciao.
Ciao.